E dopo 2 giorni di sosta, eccomi qua ancora una volta con voi. Venerdì abbiamo terminato il nostro studio con la sola lettura di un salmo molto lungo, se vi ricordate, il 78. Nei primi 8 versetti il salmista fa una specie di introduzione, chiede attenzione promettendo delle parabole, cioè un discorso istruttivo, non una semplice storia, ma una storia con un significato. E l'autore lascia intendere che è sua intenzione svelarli. Il contenuto del suo discorso fa parte della tradizione di Israele ed egli vuole trasmetterlo fedelmente alla generazione seguente. Questo non solo era un suo desiderio personale, ma, come ci ricordano i versetti dal 5 all'8, era una precisa disposizione di Dio. Il Signore voleva che questo insegnamento fosse trasmesso da una generazione all'altra, affinché si potesse imparare dagli errori del passato e in particolare affinché gli israeliti evitassero di dimenticarsi delle opere di Dio. Questa, espressa nei versetti 7 e 8 del Salmo 78, è l'idea chiave del Salmo, il suo punto focale, perché ponessero in Dio la loro speranza e non dimenticassero le opere di Dio, ma osservassero i suoi comandamenti. Tutto ciò per non essere come loro padri, una generazione ostinata e ribelle, una generazione dal cuore incostante, il cui spirito non fu fedele a Dio. Credo che questo sia anche il più importante insegnamento rivolto direttamente a noi, credenti del terzo millennio. Quante volte, infatti, ci dimentichiamo di quanto Dio ha fatto e fa quotidianamente per noi. Quante volte non osserviamo i suoi comandamenti e non facciamo la sua volontà. Quante volte siamo ostinati, ribelli, incostanti, infedeli, proprio come il popolo di Israele. Dobbiamo riflettere su questo e chiedere perdono a Dio per i nostri peccati. Nei versetti dal 9 al 39 del Salmo 78, il salmista effettua una prima descrizione delle opere di Dio in favore del suo popolo. Ne cito soltanto alcuni versetti. Divise il mare, li fece passare e fermò le acque come in un mucchio. Fece scaturire i ruscelli dalla rupe, fece sgorgare acque come fiumi, ma essi continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi contro l'Altissimo nel deserto. Tutto il ragionamento scaturisce dalla considerazione del fatto che l'esercito di Saul, composto da abili guerrieri, aveva voltato le spalle in battaglia e aveva in questo modo causato la grave sconfitta dello stesso Saul a Gilboa. Puoi vedere questo avvenimento in Prima Samuele, al capitolo 31. E come si poteva spiegare questa sconfitta? Umanamente inaspettata alla luce delle forze in campo. Era spiegabile solo con la disubbidienza, con la ribellione, con la dimenticanza delle opere di Dio. Il salmista collega quindi la sconfitta in battaglia alla più colpevole sconfitta spirituale. Per questo motivo Asaf decide di ricordare a tutti quali fossero state le opere di Dio in favore del popolo. Riassumendo il discorso del salmista, possiamo dire che queste furono opere di redenzione, liberazione dalla schiavitù d'Egitto. Egli aveva compiuto meraviglie in presenza dei loro padri nel paese d'Egitto, nelle campagne di Zoan. Abbiamo visto che divise il mare, li fece passare e fermò le acque come in un mucchio. Di giorno li guidò con una nuvola e tutta la notte con un fuoco fiammeggiante. Approvvigionamento di risorse e sostegno nel bisogno, abbiamo visto anche. Infatti spaccò le rocce nel deserto e li dissetò abbondantemente come da sorgenti d'acque profonde. E abbiamo visto ai versetti 15 e 16 di questo salmo che fece scaturire ruscelli dalla rupe, fece scorgare acque come fiumi. In questo salmo c'è giudizio. Infatti troviamo questi passaggi. Ma essi continuarono a peccare contro di lui, a ribellarsi contro l'Altissimo nel deserto. Tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le proprie voglie. Perciò il Signore, quando l'udì, s'adirò aspramente e un fuoco s'accese contro Giacobbe. L'ira sua si scatenò contro Israele, perché non avevano creduto in Dio, né avevano avuto fiducia nella sua salvezza. Con tutto ciò peccarono ancora, non prestando fede ai suoi prodigi. Perciò egli consumò i loro giorni in un niente e i loro anni con un terrore improvviso. C'è misericordia in questo salmo. Quando li faceva perire, essi lo cercavano e ritornavano desiderosi di ritrovare Dio. E si ricordavano che Dio era la loro rocca, che il Dio Altissimo era il loro liberatore. Essi però lo adulavano con la bocca e gli mentivano con la lingua. Il loro cuore non era sincero con lui e non erano fedeli al suo patto, ma egli, che è pietoso, perdona l'iniquità e non distrugge il peccatore. Più volte trattenne la sua ira e non lasciò divampare tutto il suo sdegno, ricordando che essi erano carne, un soffio che va e non ritorna. In tutto questo, la generazione degli israeliti nel deserto peccò nei confronti di Dio. Ma in che cosa peccarono? Il salmista spiega tutto nei versetti 18 e 19. Tentarono Dio in cuor loro, chiedendo cibo secondo le proprie voglie. Parlarono contro Dio, dicendo: potrebbe Dio imbandirci una mensa nel deserto? Tentare Dio non significa solamente chiedere a Lui dei segni della sua potenza, ma piuttosto sfidarlo a fare ciò che l'uomo pensa egli non possa fare. Questi versetti rappresentano quindi un passo chiave per comprendere quale fosse il peccato della tentazione. Il peccato era legato al fatto che non avevano creduto in Dio, né avevano avuto fiducia nella sua salvezza, come dice il versetto 22. Nei versetti dal 23 al 31 è racchiusa una solenne lezione, valida anche per noi oggi, credenti, uomini del terzo millennio. Una lezione che ci invita a non lamentarci se i nostri desideri non vengono esauditi da Dio, quando essi vanno al di là di certi limiti. Leggiamo ancora i versetti dal 23 al 31 del Salmo 78. Eppure egli comandò le nuvole dall'alto, aprì le porte del cielo, fece piovere su di essi la manna per nutrimento e diede loro il frumento del cielo. Essi mangiarono il pane dei potenti, egli mandò loro cibo a sazietà. Scatenò in cielo il vento orientale e con la sua potenza fece alzare il vento del mezzogiorno. Fece piovere su di loro carne come polvere, uccelli alati, numerosi come sabbia del mare. Li fece cadere in mezzo al loro accampamento, intorno alle loro tende. Così essi mangiarono, furono saziati, e Dio mandò loro quel che avevano desiderato. Non era ancora stata soddisfatta la loro ingordigia, avevano ancora il cibo in bocca, quando l'ira di Dio si scatenò contro di loro, uccise i più vigorosi e abbatté i giovani di Israele. Calvino disse a proposito di questo passo che ciò che Dio avrebbe rifiutato o non avrebbe concesso nel suo amore, lo concesse invece nella sua ira. Dobbiamo imparare a considerare il fatto che Dio ci esaudisce veramente quando, invece di cedere alle nostre stupide inclinazioni, tara i suoi favori sull'unità di misura del nostro bene, anche quando concede ai malvagi più di quanto sia bene per loro. In realtà, così facendo, Dio pone su di essi un peso mortale. Il cibo non era stato chiesto dagli israeliti con fede allo scopo di soddisfare un legittimo bisogno, ma dubitando delle possibilità divine, solo per soddisfare i propri esagerati appetiti. A tutto questo, Dio reagì concedendo nella sua ira esattamente ciò che essi avevano chiesto, ma per la loro rovina. Questa rovina si tradusse, e a ciò fanno probabilmente riferimento i versetti 32 e 33, in una impossibilità di entrare in Canaan, la terra promessa, e in un pellegrinaggio durato 40 anni nel deserto. I versetti dal 40 al 72 del Salmo 78 contengono una seconda descrizione delle opere di Dio, a partire dall'uscita dall'Egitto fino all'entrata in Canaan. Gli avvenimenti vengono trattati specialmente da un punto di vista storico, ma ciò che più ci interessa sottolineare in questo momento è che dietro al fatto che gli israeliti avevano contristato il Dio, lo avevano tentato, lo avevano provocato, stava la follia e il peccato fondamentale della dimenticanza. Non si ricordarono più della sua mano, così è scritto al versetto 42. A tutto ciò che Dio aveva fatto, il popolo di Israele aveva risposto con la disubbidienza, la ribellione, e il comune denominatore a tutto questo fu quella che il salmista descrive come la dimenticanza. La seconda descrizione delle opere di Dio segue lo stesso schema utilizzato per la prima. Le sue opere furono la redenzione, l'approvvigionamento, il giudizio, la misericordia. Un'attenzione particolare va riservata ai versetti dal 60 al 64. In essi viene descritto un episodio storico che nella parola di Dio non è menzionato: la distruzione del santuario di Silo, il santuario di cui aveva avuto cura il profeta Eli. Si può presumere che detto santuario sia stato distrutto durante la strage operata dai Filistei, quando fu catturata anche l'arca del Signore. La caduta di Silo lasciò un segno profondo nel popolo e divenne un esempio emblematico dei rapporti tra Dio e il popolo stesso. Anche se non abbiamo riferimenti storici precisi legati alla distruzione del santuario, L'episodio della caduta di Silo, possiamo vedere in Geremia 7 nei primi 4 versetti, ci fornisce la prova che, dal punto di vista di Dio, la semplice religiosità non basta. Se all'atto religioso non corrisponde un'adeguata situazione morale, l'atto in sé è inutile, e se non è l'espressione di una propria, personale conversione, rimane un atto di pura ipocrisia. Questo, amici, ci deve far riflettere. Dal versetto 65 del nostro Salmo 78 in poi, le cose cambiano. Dio non può ripudiare il popolo che si è scelto, e anche se è vero che molte volte ha utilizzato le nazioni vicine a lui per punirlo dei suoi peccati, delle sue infedeltà, non può venir meno alla sua parola, al patto che egli stesso ha deciso di stipulare con il popolo di Israele. Dio è un Dio geloso, così ce lo presenta la Bibbia. E puoi controllare questo in Isaia, al capitolo 42, nei versetti 13 e 14. Così lo presenta anche il salmista. A questo scopo, egli utilizza dei paragoni molto audaci, ma questi servono a dimostrare l'interesse e l'amore che Dio ha per il suo popolo. Tutta la storia della monarchia di Saul è racchiusa nel salmo che stiamo meditando in una sola parola: ripudiò. Saul non procurò a Israele nessun beneficio duraturo, e il salmista ci conduce drammaticamente a quell'evento che determinò il corso della storia per i 400 anni che seguirono l'elezione di Davide. Leggiamo i versetti 67 e 68 dal Salmo 78. Ripudiò la tenda di Giuseppe e non scelse la tribù di Efraim, ma elesse la tribù di Giuda, il monte Sion che egli amava. L'intenzione che sta alla base di questa drammatica presentazione è quella di dimostrare la particolare responsabilità del re davidico. Dio era intervenuto non semplicemente per liberare la nazione dai suoi avversari, il faraone e i filistei, ma per fare di Giuda il suo popolo, per fare di Sion la sua casa, di Davide il suo servo, per pascere come fa un pastore con le sue pecore il suo popolo. Se però non si medita sulle opere di Dio, che ripeto sono la redenzione, la cura nel provvedere alle cose materiali, il giudizio, la misericordia, e invece poi si dimenticano, allora la dimenticanza porterà alla ribellione, e la ribellione alla sconfitta. Questo concetto è forse sottinteso nella fine improvvisa del Salmo, ma credo che, applicato alla sfera spirituale, rappresenti una solenne lezione anche per noi. E per saperne di più attorno al libro dei Salmi, che stiamo studiando ormai da parecchie sere, io vi invito a risentirci proprio domani, al solito orario. Intanto, buonanotte, buon riposo.